fattoria
55.
55? Ma
Eh sì.
veramente?
Eh
Fattoria
sì, 50.
55, Chuck si gira, Giacomo. Vai.
Grazie Vincent, buongiorno. Buongiorno, martedì 12 aprile e per una volta dopo tanti giorni la puntata della Fattoria del Quirinale la iniziamo senza parlare direttamente di guerra, ma parliamo di una guerra politica che è quella che si sta consumando in Francia. Questo weekend ci sono state le elezioni per le presidenziali francesi e il solito ballottaggio, diremmo, perché ci ritroveremo tra 2 settimane, il 24 aprile, ancora con Emmanuel Macron da un lato e Marine Le Pen dall'altro. La novità, diciamo, di questa elezione è la scomparsa quasi dei partiti tradizionali, o perlomeno i partiti che hanno tenuto le redini del paese per tanti anni, e ovvero i socialisti. Anne Hidalgo, la sindaca di Parigi, ha ottenuto solo l'1,74%, e se pensate che, insomma, da dove arriva, insomma, da dove arriva, qual era la storia del Partito Socialista, è veramente nulla. E anche la candidata dei Repubblicani, il partito di Sarkozy, non è andata molto meglio perché si è fermata al 4,79% e solo 5 anni fa Fillon ne conquistò il 20%. Insomma, bisogna fare i conti con la Le Pen, una Le Pen che si è presentata un po' più moderata e forse anche per questo ha funzionato, è più moderata nel senso che si è occupata un po' più dei temi meno internazionali, non ha toccato troppo la guerra in Ucraina, anche se non ha neanche troppo negato la sua vicinanza in passato a Putin. D'altronde il suo partito è quello che ha ricevuto dei finanziamenti anche molto pesanti da banche vicino a Putin, e quindi era un po' difficile farlo dimenticare, anzi Macron ha provato più volte a ricordarlo. Però si è occupata molto dei problemi. E me, questi problemi del calo del potere d'acquisto, del lavoro, della disoccupazione, e quindi è riuscita a tenere testa, anche se comunque c'è il divario, quella distanza con Macron, che pare ancora adesso il favorito anche per il ballottaggio che si svolgerà la prossima settimana. Qualche commento dalla politica italiana. Enrico Letta è stato lapidario. Lui ha detto che con i populisti all'Eliseo l'Europa andrebbe letteralmente in frantumi, e già adesso, diciamo, l'Europa non si sente benissimo. E mentre Salvini ha confermato il suo sostegno alla sua referente, non poteva fare altrimenti perché, come è successo in passato, insomma, con altri amici europei della sua famiglia, anche se è abbastanza variegata, ha confermato il suo sostegno e gli ha fatto un in bocca al lupo, mentre la Meloni è stata un po' più fredda, forse sapendo come andrà a finire. Cioè, ha detto comunque sì, al secondo turno non c'è nessuno che mi rappresenta, e questo secondo me è abbastanza significativo di cosa abbia in mente e di come si aspetti il panorama europeo per la Meloni. Non so se siete d'accordo anche voi, ma insomma, io credo che Macron possa andare abbastanza sicuro al secondo turno, e un segnale proprio questo approccio cauto della Meloni nei confronti della Le Pen. Stefano, buongiorno.
Buongiorno, no, non so se diciamo, Giorgia Meloni abbia questa, come dire, capacità interpretativa della politica francese. Secondo me, ecco, io, la partita non è così chiusa, come magari tendiamo un po' a raccontare. Poi magari io penso che vincerà Macron, però diciamo, non così nettamente. La timidezza di Giorgia Meloni sulla questione Le Pen credo sia anche proprio legata alle alleanze di tipo europeo, no? Nel Parlamento europeo, quindi non c'è sostanza, anche se noi tendiamo a raccontare la Meloni, Giorgia Meloni come la nostra Le Pen, no? Perché è donna, per le assonanze appunto anche di estrazione politica, Però ecco, fra di loro ci sono delle divergenze e delle differenze. E secondo me, a un livello più profondo, Giorgia Meloni ha capito una cosa. Siccome lei è una donna giustamente ambiziosa, guida un partito che è il primo o il secondo, stando ai sondaggi, appunto, nonostante i sondaggi siano, significhino quello che diciamo, possono significare, però c'è un partito in crescita che era al 4%, adesso è abbondantemente in doppia cifra, più che quadruplicato il suo consenso, ha capito che se vuole fare davvero la Presidente del Consiglio, io credo lei voglia fare la Presidente del Consiglio, debba sintonizzarsi su una posizione più atlantista, quindi diciamo rinnegare qualsiasi simpatia putiniana. Poi certo, per esempio con Orbán fanno più fatica a trattenersi, poi si capisce troppo la differenza, però in questo senso io credo che lei sia abbia una strategia ben chiara in testa, questo sì, non è una cosa peregrina, mentre Salvini appunto è sempre come dire a traino, a rimorchio di Marine Le Pen, delle sue posizioni. Poi insomma Salvini basta che vince un conservatore, lui si esalta tanto, no? Questo è un po' come la sinistra, no? Quando vince per esempio, perché adesso è tutta la sinistra radicale, cioè, Mélenchon ha preso il 21%, in Italia col cannocchiale che lo vediamo, la sinistra radicale al 21%, non lo prende il PD che di radicale ha poco. Quindi è questo un pochino il quadro secondo me, e lei si è argutamente posizionata in questa, come dire, scia atlantica, atlantista, e sottolineo comunque una cosa che magari fosse capitata nel centro-sinistra, saremmo qui a parlare delle divisioni per anni. Forza Italia appoggia Macron, ecco, che comunque è una spaccatura, se
Dice.
vogliamo, nel centro-destra italiano.
Certo, è una spaccatura, ma già Macron al suo debutto divise parecchio anche la sinistra, o perlomeno la sinistra che era identificata con il PD, quindi diciamo non è una novità. E d'altronde con questo sommovimento di elettori, con questo movimento di elettori in realtà tra i partiti diciamo più tradizionali e centristi, a partiti come tu hai sottolineato, come la sinistra radicale in Mélenchon, ma anche in realtà tutto quello che è successo a sinistra, a destra, perché se la Marine Le Pen è arrivata a ballottaggio e rappresenta sicuramente non proprio un partito, la destra moderata, alla sua destra c'è anche l'esperimento Zemmour, che ha ottenuto solo il 7% e forse è stato più dannoso per Le Pen che per altro, però diciamo che buona parte degli elettori francesi hanno guardato a quella destra, che è una destra-destra. Vincent, tu che mi dici delle elezioni francesi,
È il
sei
mio
più
momento, è il mio
ottimista
momento.
oppure no? Dacci qualche nome,
Beh,
qualche sorpresa.
ottimista, guarda, tra Marine Le Pen e Macron vinca il migliore, perché insomma io non lo vedo questo pericolo di putinismo dell'alleanza, cioè del germe putiniano all'interno dell'Unione Europea. In fondo abbiamo avuto Salvini al governo, cioè nel 2018 ci siamo già passati. Perché vedete, cioè Marine Le Pen è ovvio che adesso non dice più usciamo dall'Unione Europea, eccetera. Se vuoi vincere devi avere l'appoggio della comunità internazionale, dei giornali, dell'establishment, che comunque non vuole cambiamenti radicali, no? Pensate a come è stato ostracizzato Mélenchon in Francia sui giornali, e come un po' il nostro Giuseppe Conte, no? Che è un po' lo zimbello dei giornali, insomma. C'è questa polemica ieri, fresca fresca, insomma, di ieri sera, insomma, Conte, Giuseppe Conte alla trasmissione di Giletti, alla ridicola trasmissione di Giletti, questo posso dirlo, libertà di parola, la trovo veramente, cioè, veramente ridicola. Che, tornando
Tanto
alla politica,
cerchiamo di non farci amici, quindi
sì,
prego,
no, ma
prego.
Giletti, da, ragazzi, cioè, su Twitter, ma quanto gliene dicono? Ma lui probabilmente non vede Twitter, comunque fa benissimo a non vederlo, perché tanto sono solo critiche. Comunque,
Ecco, torniamo a
Conte è un
Conte.
po'. Allora, volendo fare i paragoni, io voglio riportarlo alla politica italiana.
italiana. Insomma, i partiti tradizionali già non stavano bene e sono completamente proprio scomparsi, i gollisti, i socialisti, cioè sono tutte categorie sembrano un po' passate dal Novecento, ecco. Ci sono questi nuovi movimenti, c'è questo partito dei En Marche di Macron, no? Che voleva fare un po' Matteo Renzi, ecco, Matteo Renzi voleva cavalcare l'onda un po' macronista anche in Italia, ma insomma con scarsi risultati, visto i sondaggi comunque lo danno al 2%, poco giù. E, insomma, in Italia il paragone lo puoi fare con la sinistra radicale. Se Conte fosse un po' più, diciamo, un po' più deciso nel raccontare la sua visione di Stato, non fosse troppo alleato a Enrico Letta, potrebbe essere Mélenchon. Marine Le Pen però, per scusami, me ecco, è Giorgia Meloni.
No,
nel
ti interrompo
senso che,
solo.
Sì.
Vabbè,
è più Giorgia Meloni che Salvini,
Conte,
secondo me.
All'arena, allora ce lo siamo persi.
Ah sì, no, Conte, no, sapete quando sono arrivati i russi durante la pandemia ad aiutarci con i suoi medici, sì, le sue attrezzature, eccetera. Allora c'era questo titolo che diceva del Domani, diretto da Stefano Feltri, che diceva più o meno si presta il governo Conte che ha prestato il fianco alla propaganda russa, una cosa del genere, ecco, adesso io vado a memoria. E naturalmente oggi Stefano Feltri risponde alle colonne del Domani e dice che è diffamatorio invece le parole di Conte, insomma. E di certo Giuseppe Conte non viene trattato con i guanti bianchi della stampa italiana, quindi per me poi certo, se il suo messaggio della visione dello Stato non si focalizzasse solo su questa politica green, che in fondo non è che fa tanta breccia tra le persone al mercato, ecco, diciamo così, la politica green, le macchine elettriche, cioè non hanno ancora, cioè non c'è una chiave popolare su questi temi, ecco. La chiave sui temi popolari sono le bollette, i prezzi che aumentano, l'inflazione, eccetera eccetera, insomma queste cose qua, e la povertà crescente, reddito di cittadinanza, eccetera. Il salario minimo potrebbe essere una buona chiave, però Conte nel suo messaggio appare un pochettino floscio, ecco. Di certo non è Mélenchon, che quasi gli ammollava, nel senso che quasi superava Marine Le Pen. Avremmo visto un bellissimo scontro, tutto insomma, tutto un po' Macron e Mélenchon, sarebbe stata una bella sfida. Così dico, non è ancora incerta secondo me, perché Mélenchon comunque quel 22% vuole cambiamento, e quindi ci sono dei sondaggi che un elettore di Mélenchon su tre potrebbe votare Marine Le Pen, nonostante Mélenchon abbia detto, insomma, che di non votare, di sicuro ha detto ai suoi nettamente di non votare Marine Le Pen, nemmeno un voto vada alla destra di Marine Le Pen. Quindi per me è ancora incerto, secondo me poi lo decideranno le persone che non sono andate a votare al primo turno, ma potrebbero andare a votare al secondo turno per scongiurare questo pericolo Marine Le Pen. Ma credetemi, cioè, abbiamo sopportato Salvini al governo nel 2018, potremmo sopportare anche Marine Le Pen, magari sarebbe anche un gioco per l'Italia per tornare in asse con la Germania, essere un po' più il motore dell'Unione Europea. Quindi non lo vedo questo pericolo, almeno imminente, anche perché Putin, la mia scommessa è che abbia i mesi o gli anni contati, quindi poi dopo, finito Putin, vedremo, speriamo, insomma, un nuovo mondo meno sotto tiro.
Mi lasci così con questo scoop finale, cioè che Putin ha i giorni contati, non so se se hai fonti.
No, io allora
fonti dell'intelligence italiana,
no,
che
i giorni contati no, ma che il suo trono scricchioli, questo l'abbiamo detto all'inizio, cioè comunque ci sono fonti dell'intelligence americana che sostengono questo. Naturalmente vengono derisi, come venivano derisi quando dicevano che l'invasione era imminente.
La guerra era imminente.
Vengono, esatto, derisi. Naturalmente noi lo sappiamo che l'establishment putiniano deve stare molto attento, perché lì un minimo sgarro e ti tagliano la testa, per modo di dire, insomma, metaforicamente ma anche non metaforicamente. Però il malcontento all'interno dell'establishment, delle dell'elite putiniana, vicina per modo di dire, perché comunque lui è abbastanza isolato, non l'abbiamo visto anche nelle rappresentazioni, nelle foto, nei video, che lui anche parla a distanza con i suoi sottoposti.
Però si trova anche molto a suo agio, quindi non è detto che questo sia necessariamente una debolezza o qualcosa che possa indebolirlo. Finora no, non l'ha fatto, quindi staremo a vedere.
Staremo a vedere, però è la mia personale scommessa, non è solo mia, per fortuna. È come quella cosa di Draghi che doveva diventare Presidente della Repubblica.
Esatto. Visto che mi ha detto Putin, però rimanendo sempre in Francia, chiedo a Stefano, quanto conterà in questo ballottaggio la guerra? Perché abbiamo detto fino a qui probabilmente il tema, cioè perlomeno la Le Pen ha puntato molto sulla politica interna senza andare a toccare troppo le questioni internazionali, anche se ovviamente poi è entrato nel dibattito chiaramente elettorale. Però sappiamo insomma che Macron di fatto ha cominciato la sua campagna elettorale molto in ritardo, proprio perché godeva del favore dei sondaggi che lo davano in vantaggio, anche per la sua posizione di interlocutore principale con Putin in quanto presidente del semestre di turno europeo, e quindi ha giocato anche su questo fronte, nel senso la sua posizione ha giovato in qualche maniera al suo credito politico anche per le elezioni. Adesso però si fa sul serio, perché si deve scegliere tra due, e si sa che da una parte c'è l'ombra di Putin, o perlomeno viene percepita l'ombra di Putin sul fronte nazionale di Le Pen, mentre dall'altro Macron, che è il diplomatico europeo che cerca di mettere fine alla guerra. Che dici, Stefano?
Ma questo non lo so, sai, credo non tantissimo. Su questo sono d'accordo con Letta, perché dice che probabilmente la guerra Putin conta relativamente. Poi dobbiamo anche dire, noi parliamo da qui, da Roma, e quindi dovremmo conoscere non solo Parigi ma anche la Francia più profonda, no? Perché c'è un 23% che ha votato Le Pen, come dicevi appunto, c'è anche Zemmour che è andato al di sotto delle aspettative, ma ha preso il 7%, che proprio poco non è, e credo che quel 7% sostanzialmente in toto si trasferirà su Marine Le Pen. Quindi credo che la guerra in Russia abbia avuto poi fondamentalmente un impatto molto, molto relativo già nel primo turno, perché Marine Le Pen, ho capito che ha cancellato i volantini con Putin, ma fino a gennaio ce li aveva, cioè non è che adesso, ho capito che poi uno può cambiare idea, però sai, anche in passato c'è stato proprio rapporti anche economici, voglio dire, non è che è una questione proprio secondaria, se rapporti economici non fra Putin e lei, comunque fra la Russia e fra banche russe e il suo partito, insomma c'era, adesso è stata finanziata la campagna elettorale dagli ungheresi, quindi voglio dire, dei rapporti sicuramente ci sono, c'erano, e adesso non è che sono cancellati con la bacchetta magica, eppure il preso il 23%, non ha risentito al primo turno e suppongo non ne risentirà nemmeno al secondo, anzi, e questa è una dinamica che sottolineo, probabilmente adesso, passata l'onda lunga dell'emotività, della solidarietà della prima ora, adesso gli europei iniziano a guardare un po' alle proprie tasche. È vero che la Francia ha una situazione diversa rispetto all'Italia, ma in Italia è una dinamica che sta accadendo, siamo un po' più concentrati sugli effetti della crisi economica innescata da questa cosa che dalla guerra stessa, in un certo senso. E quindi io non credo abbia un impatto così sostanziale e decisivo, ecco, su questo fronte. E sicuramente noi europei, spettatori esterni, guardiamo quella gara lì, quella sfida lì, con questa apprensione, perché chiaramente cambiano gli equilibri europei se dovesse vincere la Le Pen, e quindi guardiamo con queste lenti, però suppongo che, cioè, diciamo una mia tesi, poi sbaglierò chiaramente magari, però suppongo che non ci sia un impatto diretto della guerra sul consenso, a meno che in questi, ecco, ovviamente faccio una postilla, a meno che in questi 15 giorni non succeda qualcosa di ulteriormente clamoroso rispetto a quello che già è una guerra.
Esatto, come le molte cose clamorose che sono accadute in queste settimane, tra cui appunto Bucha. E per quanto sia per tutti ormai chiaro quello che è successo a Bucha, c'è chi non crede neanche alle foto e alle testimonianze dei tanti testimoni diretti che ormai in questi giorni hanno raccontato quello che hanno visto e fotografato e filmato a Bucha. A chi mi riferisco? Lo chiedo a Vincent.
Perché... A chi ti riferisci? Purtroppo ti riferisci a un ex 5 Stelle. Da chi potevano venire le tesi cospirazioniste? No, io sono preoccupato veramente per Paragone. Intanto sabato si è tenuta una manifestazione. Secondo me Paragone, Gianluigi Paragone, meriterebbe una puntata monografica. Intanto, molti esponenti della Lega, il secondo partito, sapete, della diaspora della Lega, ne abbiamo parlato, anche Stefano stesso ne ha scritto, ne ha parlato qui, insomma, la Lega è giù nei sondaggi, quindi molti esponenti locali stanno approdando a Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni, che è accusata nel centrodestra di rubare così consenso. Il secondo partito della diaspora dei leghisti è Italexit di Gianluigi Paragone, no? Ex conoscenza della Lega, lui ha avuto un trascorso a Radio Padania. Insomma, Gianluigi Paragone dovrebbe presentare al Senato un'interrogazione per chiedere al governo l'acquisizione delle immagini del satellite italiano dei territori ucraini, in particolare quelle che ritraggono Bucha, una richiesta legata allo scetticismo di Paragone e di altri esponenti politici, quindi non è solo, è anche insieme ad altri esponenti politici, sui massacri di civili e fosse comuni rinvenuti alle porte di Kiev. Insomma, l'ascesa di Paragone è questa sì che è preoccupante, perché lui allora
è
ieri
mistero,
sì, no, lui è adesso l'unico populista vero che c'è rimasto in Italia. Lui critica Draghi, dice fatti un giro qui al mercato a parlare del caro bollette, a parlare del caro energie, parla con la gente, no? Mi ha ricordato, è un po', no, l'ombra un po' di Zelensky nella serie TV, ieri è andata in onda la seconda puntata, Il servitore del popolo. Quindi l'ultimo populista è Paragone. Intanto i sondaggi lo danno in ascesa, lo danno quasi al 2%, quindi ha raggiunto Italia Viva, che c'ha Radio Leopolda, che c'ha una storia politica comunque importante, ex premier eccetera eccetera. E insomma, stiamo allevando cospirazionisti, probabilmente. In uno scenario politico così frammentato, così in movimento, così in evoluzione, Paragone potrebbe essere l'exploit delle elezioni del 2023. Attenzione quindi a Paragone. Attenzione. Poi un'altra cosa su Putin, mi hai detto l'exploit. C'è ieri queste serie TV, ieri sono andate in onda le altre puntate sulla 7 di cui avevamo parlato in una puntata di venerdì. A un certo punto c'è lui, il neoeletto premier nella serie TV, Zelensky, che poi diventerà veramente premier, che per catturare l'attenzione dei parlamentari dice Putin è stato destituito, e loro stanno tutti zitti e stavano litigando. A un certo punto dice questa frase, quindi per farli stare zitti, per richiamare l'attenzione. Quindi Putin è stato destituito, diciamo, è un bel sogno. Insomma, era già un sogno di Zelensky, già nella serie TV.
Nella serie TV, ed è un sogno, diciamolo, perlomeno anche per me, non so se anche per voi. Niente, se siete arrivati alla fine di questo episodio potete anche darci un voto su Apple Podcast e Spotify e consigliare questo podcast, se volete, a un vostro amico, magari non troppo amico, perché magari se non gli piace litigate, però se gli piace avrete fatto una buona impressione. Ci vediamo giovedì sia con Stefano sia con Vincent. Ciao
Ale, e litigate, ciao. Litigate, litigate. Ciao.